Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Quali sono gli ingredienti necessari per far funzionare bene una storia noir?
Una storia noir? Oh, allora, dunque, perché questa è una bella domanda, no? Perché classica domanda da scuola di scrittura. Soprattutto ci abbiamo studiato tanto. Ci sono tante cose che vengono dette, no? su questo argomento. Una volta c'erano le 20 regole per scrivere un giallo di uno scrittore di romanzi gialli degli anni 30 che si chiamava S.S., mai saputo come si chiamava veramente, comunque S.S. Van Dyne. E Van Dyne diceva: il giallo deve essere scritto senza sapere come andrà a finire, la soluzione deve essere razionale, ti diceva un sacco di cose. Metteva in queste 20 regole per scrivere un giallo anche delle cose molto pericolose per la scrittura, per la narrativa. Diceva: il giallo non deve essere scritto bene, perché se è scritto troppo bene, se c'è un bel tramonto, la gente si distrae e invece la gente legge un giallo per sapere chi è l'assassino. È sbagliato, non è vero, non l'abbiamo mai fatto così, per fortuna. Però, quindi, per dire, di regole ce ne sono tante. Ogni tanto salta fuori un altro, Raymond Chandler, grande autore anche lì di gialli, con un personaggio che si chiama Philip Marlowe, l'investigatore privato, l'americano, no? Queste cose qua, a lui arriva e dice: le 20 regole per scrivere un giallo sono delle sciocchezze, buttatele via, ve ne do altre 10 io. E mette 10 regole per scrivere un giallo, che poi la volta dopo noi diremo. Non ci sono, da questo punto di vista qua, delle vere regole, perché provate a pensare che il mio compito, scrivendo romanzi gialli, è quello di stupirvi, no? Di fare in modo che stiate alle 11:30 sempre lì attaccati. Potrò farlo riscrivendo le stesse cose che hanno scritto gli altri? No. Devo sorprendervi. Sorprendervi vuol dire che devo tenere conto di certe cose. Quella porta che vi dicevo, cioè siete soli in casa. Pensate a queste robe che da scuola di scrittura, e non c'è nessuno, state guardando la TV e improvvisamente dietro la porta che sta in fondo al corridoio, che magari è la vostra cameretta, si accende, o lo studio, quello che volete, si accende una lama di luce sotto la porta. Ecco, no? Questo è giallo. Voglio dire, questa cosa misteriosa, però non è che c'è una regola, tu cominci a camminare, vai a vedere cosa c'è e cosa c'è dietro. Ecco, questa cosa misteriosa qua, non c'è una regola per... come dire, per descrivere, c'è una grammatica. Io direi questo, che è come parlare, no? Stiamo parlando in italiano, abbiamo una grammatica italiana, che è quella lì, ha le sue regole, ovviamente, se no non riusciremo a capirci e sarebbe più brutta. Però lì dentro, no, è una musica, è un qualcosa. Le regole per scrivere un giallo sono quelle che vi ho detto prima. Sono: devo costruire un mistero misterioso. Sembra una sciocchezza dire mistero, misterioso, però ci sono delle caratteristiche. Il mistero misterioso, la differenza è questa, per dire: io stamattina sono andato fuori con la mia macchina e poi sono tornato a casa. Allora, come funziona la mia macchina? Non ne ho idea. Sono proprio negato da quel punto di vista lì, ingegneria, meccanica, non lo so. E devo dirvi la verità, non mi importa niente. Va, se non va, la porto dal meccanico. Questo non è un mistero su cui io potrei scrivere un libro. Magari il mio meccanico sì, e sarebbe molto bello, ma io non sarei in grado. Però se un giorno in garage la mia macchina si accende da sola e cerca di investirmi, questo sì che è un mistero che mi interessa. Il primo mistero che vi ho detto, come funziona, no, il motore a scoppio, è il manuale scritto dal mio meccanico. Il secondo mistero è Christine, la macchina infernale di Stephen King. Perché il mistero deve essere misterioso? Perché il mio mistero deve essere inquietante, cioè mi deve far paura, deve coinvolgermi. Cioè riguardare un argomento, una persona nel quale io mi riconosco. Deve essere insoluto, non posso dare subito una spiegazione. Ah, è ovvio, è chiaro, la macchina. E soprattutto deve essere imperdonabile. Cioè io non posso, alle 11 di notte, dopo aver aperto, aver letto l'inizio del mio mistero, perdonare quel mistero e dire: vabbè, dai, lo leggo domani. No, non posso perdonare al mistero di esistere. Devo andare avanti, devo leggerlo, devo scoprire cosa è successo. Ecco, tutta questa cosa qua, che questa è la base, no, del giallo, tutto quello che sta qui dentro è un romanzo giallo, non te lo dico subito, è tutto lì. Te lo racconto piano piano, con una certa voce. Io ho capito cosa facciamo noi con le mie bambine. Io ho due bambine adesso, due gemelle, che adesso hanno 11 anni, ma quando erano piccoline le portavo a letto quando toccava a me, e c'era tutta una scena proprio bellissima, tenerissima, lettona, bimba qua, bimba là, e mi chiedevano di raccontargli una storia, Io non gli ho mai raccontato una delle mie storie, ci mancherebbe. Devono dormire intanto, entro un tempo ragionevole, e poi non voglio convivere con dei serial killer, no? Quindi non gli ho raccontato niente. Gli raccontavo delle storie che erano: c'è un cagnolino che incontra un gattino, fanno la pappa e fanno la merda. Cioè, più tranquillizzante di così non esiste. Qualche volta le bambine mi dicevano: basta babbo. Dico: perché? Ci fai paura. Come vi faccio paura? Gattino, cagnolino, papà, nana. Sì, perché fai quella voce. Perché istintivamente mi veniva da dire: c'è un cagnolino, incontro un gattino, aprono la porta, c'è la papà, così, no? Ecco, questa voce, che io lì facevo quella voce, quello stile, lo stile di non raccontare tutto subito, ma di far crescere questo mistero fino a un colpo di scena, questo è il giallo. Quindi alla fine, se me lo chiede a me, le regole sono due. Inventa e gira attorno a un mistero misterioso e non raccontarlo subito, raccontalo con quella voce. Tutto qua.
Nel racconto La partita della morte, lei parla appunto di questa squadra di calcio dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, e volevo chiederle se lei trova azzeccata questa fine oppure avrebbe preferito un finale più lungo.
Allora sì, avrei preferito un finale diverso, naturalmente, fanno una brutta fine. Quello che io volevo raccontare con La partita della morte, che è una cosa che ho usato anche in altre occasioni, ho fatto uno spettacolo teatrale in cui raccontavo storie di questo genere, anche quello che volevo raccontare è proprio questa cosa qui, che io la trovo veramente affascinante, di persone che sarebbe meglio che facessero un'altra cosa, perché se avessero perso, va bene, no? Sarebbero stati meglio, voglio dire, loro personalmente. E, però invece era più giusto fare la cosa diversa, quella che hanno fatto. C'è una differenza, no, tra mi conviene di più ed è più giusto, e molte volte la scelta, no, tra queste due cose è eroica, è bellissima, diventa un esempio che noi continuiamo a raccontare ed è un esempio per altri che magari possono trovarsi nei guai e scegliere tra la cosa più giusta e cosa mi conviene di più, quando quel mi conviene di più significa fare in modo che quelli che sono i cattivi, voglio dire, continuino a vincere, quindi tu stia sempre peggio e tutti stiano sempre peggio. Certo che avrei voluto una fine diversa, tipo questa, la partita della morte è stata presa come esempio, no, questo meccanismo, in un sacco di altri racconti e altri film che non sono su quello. Uno è La grande fuga, mi sembra, che è un film, no, con tutta una serie di calciatori, film sul calcio, no? C'è Pelé anche, tutti così, che racconta quella storia. Alla fine alla grande fuga scappano tutti. Non vi sto spoilerando niente perché si vede nel cartellone, capito? Comunque alla fine è quello che succede. Riescono a scappare, belli. È perché noi abbiamo bisogno di un lieto fine. Nel cinema soprattutto, in quei film lì, hai bisogno di un lieto fine. Non puoi rimanerci male. Invece questa è andata a finire male. Però attenzione, male per chi? Va bene, la maggior parte di loro sono morti. Sono finiti in campo di concentramento, gli hanno sparato. Insomma, è successo quello che è successo. Anche quelli che ce l'hanno fatta vivevano però in un altro regime, no? Che era quello sovietico, e quindi sono stati costretti a stare zitti anche loro su questo. Non è che sono usciti come degli eroi, hanno avuto una medaglia. Cioè, tutti hanno sofferto per la scelta che hanno fatto, però la scelta che hanno fatto era importantissima, in questo caso come in altri, no? Che ho raccontato, altri che non ho incluso nel libro. Ecco, hanno vinto loro alla fine, hanno perso quegli altri, hanno perso i nazisti in questo caso, che non ci sono più infatti, in quella forma. Quindi, ecco, questa cosa qui eroica di uno che dice sarebbe meglio di no, però bisogna farlo. Per come sono io e per come è il mondo, la devo fare questa cosa. Questa mi è piaciuta moltissimo e la ritengo appunto commovente per questo.
Buongiorno, io sono Martina. Le volevo chiedere come ha scoperto questa sua passione nel raccontare le storie e se magari ha una storia in particolare per cui l'ha appassionata così tanto.
Certo. Beh, allora, io mi ricordo quando ho scoperto la passione, perché ce l'avevo già un po' da prima, mi piaceva raccontare storie. Secondo me gli scrittori si dividono in varie categorie, una di queste è i narratori. Ci sono alcuni che scrivono perché hanno voglia di raccontare le storie, io appartengo a quella categoria sicuramente, sono un narratore, mi piace proprio raccontare le storie. Quando ero piccolino ero uno di quelli che rompeva le scatole a tutti per cominciare a raccontare, anche cose che non... insomma, che non erano interessanti, importanti, però mi piaceva raccontare. E un giorno io mi ricordo che ero stato a scuola, probabilmente ero alla fine delle medie, una cosa del genere, e mi era venuta in mente una storia, perché avevamo fatto epica a scuola, quindi non mi ricordo che cosa, ma mi era venuta in mente una storia che adesso si chiamerebbe fantasy, però allora non sapevo come chiamarla, tutta una storia strana, mostri che volavano, cose così. E avevo una gran voglia di sentirla, quella storia lì. però non avevo libri che parlassero di quello. Poi stavo a Faenza, a casa dei miei nonni, in quel momento lì non c'era una grande libreria da questo punto di vista. E allora c'era la televisione che aveva due canali, per cui non lo davano un film così in televisione. Ho guardato anche sul giornale se c'era un film così al cinema e non c'era. Adesso, io vi sto parlando degli anni, metà degli anni 70 naturalmente, adesso magari avrei potuto prendere un cellulare e farmi un film da solo, poi montarmelo, no? E fare chissà che cosa. Però allora non c'era nessuna possibilità per me per sentire quella storia, se non di raccontarla. E l'unico modo che avevo per raccontarla era scriverla, perché non sono mai stato bravo a disegnare, sennò avrei fatto un fumetto. Però era l'italiano, no? La cosa che di solito mi salvava la pelle anche a scuola, magari andavo male in qualche materia, un po' meno, però poi alla fine facevo il tema comunque era molto bello, eccetera, eccetera. Così ho detto, prova a scrivermela da me con le parole. E me la sono raccontata e ho capito che era una roba bellissima. Mi sono divertito un sacco, ho scritto un capolavoro della letteratura internazionale, monumentale, di quattro o sei pagine, perché ovviamente non è che sapevo fare niente, che era un racconto bruttissimo, però mi sono proprio divertito a farlo. Poi sono andato a leggerlo a mia madre e mio fratello e tutti e due mi hanno detto che era un capolavoro della letteratura internazionale, se vuoi che ti dica tua mamma e tuo fratello, tra l'altro era più piccolo. Però da lì, vabbè, ho capito che non era vero, però da lì ho scoperto questa cosa. Io sono un narratore, mi piace raccontare. Il modo che ho, no, più spontaneo, più vicino, più facile, magari l'unico che ho, per raccontare le cose è scriverle. Allora era fare così, adesso è diventato fare così, capito? Però è scriverle sulla tastiera. Questo è quello che mi... Poi di storie ce ne sono tante, me ne sono piaciute tante. Io dico sempre questo, noi narratori ci riconosciamo perché se ci venisse fuori qualcuno, no, una fata, un gigante, quello che volete, no, come nelle favole, che ci dice potete vivere 100 anni su un'isola deserta con le persone che amate di più a fare le cose più belle del mondo, il narratore dice possiamo fare 99, perché se non torno a casa e non lo racconto mi sembra non averle vissute. Ecco, questo sono io, insomma.
Buongiorno.
Buongiorno.
Che corsi di studio ha fatto?
Che studio ho fatto?
Sì.
Allora, ve lo racconto. Io ho fatto, vabbè, ovviamente le elementari e le medie. Poi ho fatto il liceo classico a Faenza. E perché mi piaceva soprattutto quello italiano, scrivere, tutte queste cose qui. Poi ho fatto lettere moderne a Bologna, dove ho messo soprattutto esami di storia contemporanea, perché mi piacevano le lettere, va bene, mi piaceva moltissimo anche la storia. E poi sono arrivato, non è una bella cosa, non è un bel esempio quello che do naturalmente, però sono arrivato a metà della mia tesi. La mia tesi era su un argomento che era la polizia politica durante il periodo fascista, mi ha fatto venire in mente un romanzo, la mia tesi è diventata il primo romanzo che ho scritto. Poi volevo finire la tesi, ma mi è venuto in mente il secondo romanzo. A quel punto io facevo l'università soprattutto per diventare uno scrittore, ho detto va bene, e non ho finito mai la tesi. Sono un pessimo esempio, ve lo dico, quindi mio augurio invece di avrei potuto finirla e così almeno avevo anche, come dire, legittimamente il titolo di dottore. Non ce l'ho, comunque quello ho fatto, lettere moderne, in pratica e liceo classico.
Volevo chiedere come mai tanta passione per le storie crime?
Allora, anche quello è stata una scoperta piano piano, che è questa. Mia madre era una grande lettrice, no? Leggeva un sacco di libri. Tutte le volte che leggeva un libro che le era piaciuto, me lo passava. Ovviamente un libro che fosse adatto all'età che avevo in quel momento, cioè le mie conoscenze, la mia sensibilità, non è che mi dava, non so, Guerra e Pace a 5 anni, ovviamente. Però mi passava un libro e non mi ha mai detto tieni un libro giallo, un libro d'amore, un libro fantasy, qualunque cosa, capito? Un libro horror. Mi ha sempre detto, questo secondo me è bello, cosa ne pensi? Prova a leggerlo se ti va. E io mi sono accorto dopo un po' che i libri che mi interessavano di più, cioè quelli che mi piacevano proprio di più, erano i libri che avevano un mistero, che ruotavano attorno a un mistero, che doveva essere un mistero abbastanza inquietante in qualche maniera, che mi incuriosisse e che non mi venisse raccontato subito, cioè che non ci fosse subito, no, la spiegazione di quello che succedeva. A fare così erano sono soprattutto i romanzi polizieschi, i romanzi crime, i gialli, insomma, il noir, l'horror, tutta questa cosa qua. Io mi sono accorto dopo un po' che mi piaceva quel modo lì, un mistero e non te lo racconto subito. Piano piano vado avanti e vediamo cosa succede. E poi, mano a mano che sono andato avanti, ovviamente ho capito che mi interessava molto soprattutto mi interessavano i misteri che avevano a che fare con la nostra vita quotidiana, cioè i misteri della realtà, diciamo. Crime significa questo, significa che insomma andiamo a raccontare il crimine, la metà oscura della vita di tutti i giorni. E a quel punto ho cominciato ad appassionarmi di più, a studiarli di più, a leggerli di più. Quando mi è venuta in mente la prima idea per una storia che avrei potuto scrivere, avevo questo davanti, la narrazione fatta con le parole che gira attorno a un mistero e dove non vi racconto subito tutto.
Volevo farle una domanda sul suo libro, L'incredibile prima di funzione. E lei qui narra molte storie accadute realmente. Sì. Volevo chiederle come è riuscito ad osare verità e verosimiglianza.
Certo. Beh, allora, sì, queste sono storie accadute veramente, ovviamente. Vi dico com'è nato, come sono nati poi questi libri. Nascono da una trasmissione che è Di Giallo, fatta per Radio DJ, e nasce proprio da un'idea di Linus, che un giorno mi chiama e mi dice: io vorrei fare delle storie nella radio, no? Vorremmo che a un certo punto raccontassimo delle storie, e vorrei che lo facessi te, e storie che hanno a che fare soprattutto col, anzi, allora esclusivamente col mondo della musica. Radio DJ ovviamente è una radio, no? che fa musica, che, insomma, e quindi volevano quello. Allora io ho pensato: benissimo, posso raccontare storie misteriose, e quindi l'abbiamo chiamato Di Giallo per quello, che hanno a che fare col mondo del giallo, quelle robe che vi dicevo, un mistero che posso raccontarti piano piano che ha a che fare con la musica. E per un po' di anni abbiamo fatto tantissime trasmissioni. Io credo di aver raccontato tutti, ma proprio tutti, i musicisti che avessero fatto qualcosa di strano nella loro vita, perché a un certo punto non ci avevamo più niente da raccontare, a parte i primi, no? Magari Jimi Hendrix, gente che è morta, che si è suicidata, tutte queste cose qui abbastanza note. Poi andiamo avanti, se fosse stato un musicista che avesse attraversato la strada col rosso, io facevo un Di Giallo su di lui, perché ormai aveva finito. Allora a quel punto a Linus gli ho detto: o chiudiamo qua, o se no saltiamo da un'altra parte, raccontiamo storie anche di altre persone che siano così altrettanto incredibili e che possano essere raccontate a modo mio. E così abbiamo fatto, io ho cominciato a spaziare, a guardare, a tenere le orecchie aperte, come si fa in questi casi, il radar acceso, e tutte le volte che incontravo qualcosa che mi sembrava bello da raccontare, che avevo voglia di raccontare, che mi sembrasse incredibile e raccontabile a modo mio, lo scrivevo da qualche parte e poi l'ho fatto per Radio DJ, poi l'abbiamo raccolto qui, no? Ovviamente riscrivendolo in forma letteraria. Quello che ho fatto, il rapporto tra vero e verosimile, è solo questo, cioè è tutto vero. In questi casi qui non potevo, come mi è successo quando facevo Blu Notte in televisione, no? Le trasmissioni che facevo io, non puoi inventare niente, perché se inventi tu qualcosa, allora non esiste più quel rapporto. Il bello del patto che hai col lettore in questo caso è: ti racconto una storia incredibile, posso raccontarti un sacco di storie incredibili, è il mio mestiere, me l'invento io. No, questa è ancora più incredibile perché è vera, è lì, no, la forza della storia. Se è vera non mi posso inventare niente, l'unica cosa che faccio io è raccontarla a modo mio. Le storie possono essere raccontate così, no, A, B, C, D, e poi finisce. Se io invece prendo D e lo metto in mezzo e poi prendo invece un altro pezzo e parto da lì, ecco, questo è il modo di raccontare storie che abbiamo noi scrittori di questo genere, suspense. Inizia tutto con un uomo che sta per aprire una porta, quella sarebbe la scena finale, ma io la metto all'inizio. Che c'è dietro la porta? Torniamo indietro. 3 mesi prima era una bella giornata di maggio, vedete, questo è. Voi già siete inquieti perché dite: oddio, prima o poi però ci arriva quella porta. E cosa c'è dietro? Aspetta, te lo dico quando voglio io. Questa è l'unica cosa che facevo. Prendevo le mie storie e poi partiamo dal di lì. C'è un uomo, c'è una donna, succede così, succede, e poi andiamo avanti. Quello è l'unico contributo che ho dato io, è come raccontare quelle storie. Ma per il resto, tutto vero.
Buongiorno. Io volevo chiederle se c'è un personaggio della raccolta in particolare a cui provare.
Sì, ce ne sono tanti, devo dire, perché alla fine il bello di una storia è quello che succede, e nel mio caso appunto un mistero iniziale per cui ti chiedi: ma dai, ma cosa succederà di così incredibile? E tutta una serie di colpi di scena, no? Di contraddizioni, di modi di raccontarla, perché succede una cosa, poi ne succede un'altra, poi un'altra ancora, con un finale che magari non ti aspetti. Però oltre a questo, il bello di una storia lo fanno i personaggi, è sempre così, anche nei romanzi è la stessa cosa. Puoi avere una bella idea, una bella trama, però alla fine chi ti racconta la storia sono quelli che si muovono dentro la storia, e che nei casi in cui ti inventi tu la storia, te la raccontano loro, la storia che hai pensato cambia perché loro fanno delle cose più belle in un altro modo. In questi casi no, ovviamente ho dei personaggi veri che hanno fatto le cose che io racconto. Ecco, in questo caso qui le persone hanno fatto quelle storie, però il bello sono loro, i personaggi, capito? Come... Allora mi sono affezionato a tutti, altrimenti non avrei raccontato la storia di questi personaggi. Tra quelli che più mi hanno colpito sono, tra le prime storie che ho messo, quei soldati giapponesi. A me ha colpito tantissimo la storia di quel soldato giapponese, mi ricordo bene come si chiama, uno dei primi tre, quello che viene catturato, lo scambiano per un indiano navajo e poi finisce, no? Che lo portano in prigione praticamente, dove poi tireranno la bomba atomica. Mi piace, sapete perché? Perché il bello dei personaggi è quando ti lasciano dei dubbi, no? Dei punti interrogativi, e tu ti chiedi qualche cosa, qui devi dare una risposta. Il mio punto interrogativo è quello lì, è l'uomo più fortunato del mondo o l'uomo più sfortunato del mondo? Perché gliene succedono di tutti i colori e ne esce sempre vivo, muore in tarda età, no? Vecchio, raccontando una storia che è una storia che se fosse successa a me avrei passato la vita a raccontarla naturalmente. Ma questa cosa qui come lo cambia? Queste cose non le avevo. Cosa gli succede? Cosa pensi quando ti ritrovi davanti allo specchio? Dici io sono veramente più sfortunato del mondo oppure dici ragazzi che fortuna, qualunque cosa mi capita ne esco indenne. Ecco, sono i personaggi così, no? Quelli che hanno il punto interrogativo, quelli che interessano di più.
Vorrei chiederle che genere di libri ama leggere.
Allora, che genere di libri amo leggere? Un po' tutti, direi. Perché è vero, agli inizi, quando ero un ragazzo soprattutto, mi incuriosivano soprattutto i libri che vi dicevo, misteri, in cui non mi veniva raccontato tutto subito. Però non è che leggevo solo quelli, naturalmente, anche adesso non leggo solo quelli. Anche se io scrivo, no, un genere letterario che è soprattutto così. E cerco di leggere tutto, un po' anche perché quando uno fa lo scrittore come me, ha tanti amici scrittori e finisce che tutti scrivono un libro e tutti te lo mandano. E poi dopo un po' i tuoi amici ti dicono l'hai letto? E no, non è così facile dire sì, anche se non è vero, perché poi ti chiedono qualcosa sul libro. Tipo, era bello il personaggio femminile, tu dici, fantastico, uno dei più belli. No, fregato, non c'era nessun personaggio femminile. E quindi leggo anche tantissime cose scritte da gente tutta diversa. Mi piacciono, ovviamente, quasi tutti i miei amici, insomma, sono tutti molto bravi. Per cui non è che c'ho un genere ben preciso di libri. Soprattutto in certi periodi, quando scrivo un libro, come sta succedendo adesso, per esempio, sono costretto a leggere cose che c'entrano con quel libro. Leggere qualcosa di completamente diverso porta la mia fantasia da un'altra parte, che va bene, perché molte volte hai suggestioni e delle idee diverse ti servono, però magari a volte, come dire, mi distrae. E poi, scrivendo molte volte libri storici, romanzi che hanno a che fare con la storia passata, devo leggere tanti saggi che parlano di quella cosa lì. Però, se mi chiedi cos'è che mi piace di più leggere, a me piace quando una volta mi è successo questo, ero andato ad un convegno a presentare un libro e qui mi stava presentando, mi ha detto sicuramente avrai letto Prima di mezzanotte di Andrew Clavan, che è un classico, no, di un certo tipo di giallo. Ovviamente io ho detto sì, anche se non era vero. E io, sì, certo, per fortuna non mi hanno chiesto niente. E non è, anche questo non è un bel esempio quello che vi do, comunque. E quando sono tornato a casa, 11:30 di sera più o meno, per una presentazione insomma breve, e quando ritorno a casa mi viene in mente, dico, ma sto Clavan, che io ho detto che ho letto, casomai un altro giorno mi chiedessero qualcosa, perché assomigliava a uno dei libri che avevo scritto, chi è? Così sono andato nella mia libreria, ce l'avevo, e ho detto, adesso leggo le prime 3-4 pagine, prima di addormentarmi, e poi va bene, vedremo, così so che, poi se mi piace lo leggerò domani. Beh, non ho potuto smettere di leggere quel libro finché non sono arrivato in fondo, alle 3 di notte più o meno. Perché ogni volta che veniva un capitolo ti veniva da dire aspetta un attimo, 3 pagine le leggo. È quello che succede molte volte con le serie televisive, no? Che sono costruite così, che finiscono, poi c'è quel cosino bianco che dice prossimo episodio, lo lasciate scorrere, dice, vabbè, tanto vedo i primi 3 minuti del prossimo episodio, poi basta, e poi arrivi fino in fondo all'episodio. La stessa cosa faceva quel libro. Quindi alla fine, se mi chiedi quali sono i libri che mi piacciono di più, e alla fine sono quelli, i romanzi noir. I romanzi di genere, i romanzi del mistero, i romanzi gialli, se vuoi. Quelli sono quelli che vorrei trovare tutte le volte un altro libro che quando mi metto lì a sfogliarlo un attimo per dire, boh, vediamo com'è, tang, rimango attaccato lì e non ne esco più.
Ovvero se secondo lei esiste la normalità o in che modo qualcosa che sia simile a questo concetto, e se sì, come la definirebbe?
Allora, questa è una bella domanda. Boh, no, secondo me una normalità, non lo so se esiste, eh? Adesso già ho detto no, parto da non lo so se esiste, non saprei che cos'è esattamente. Esistono tante eccezionalità che siamo tutti noi, no? Ognuno ha una sua storia che è una storia eccezionale e magari tutte insieme fanno la normalità, abbiamo una normalità di eccezione, quindi forse è quello. Perché, oddio, io ci ho pensato tante volte, ma io faccio una vita che è veramente tra le più normali del mondo, da quel punto di vista là. Nonostante scriva queste robe strane, abbia fatto programmi televisivi di true crime, quindi alla fine mi identificano, no, molto, ho avuto con questa cosa oscura, insomma, sembro a metà tra un poliziotto e un serial killer. Avevo un attore della televisione, Fabio De Luigi, che mi faceva l'imitazione, mi faceva paura, sempre quella cosa lì. E per un sacco di tempo della mia vita io ero quello di paura. Una volta sono andato in un ristorante a Siena perché mi aveva invitato un mio amico, ero da quelle parti, quindi io, un mio amico, scrittore, che siamo a Siena a mangiare una bistecca. Arriva il cameriere e mi fa: posso fare una domanda? Sì, chi hanno ammazzato qua? Ma io devo essere in un posto perché hanno ammazzato qualcuno, sono lì per la bistecca. Allora, da quel punto di vista lì, subito io mi chiedo: che vita faccio? Normalissima, io sto qua, scrivo, sto in un paesino piccolo, la vista dalla mia finestra non è la brughiera con gli alberi che fischiano, è il bancomat della piazza in cui sto io. Cioè, voglio dire, proprio, dovessi fare una biografia mia sarebbe una noia mortale. Allora, però mi succedono un sacco di cose strane. Quindi vedi dove sta la normalità. Nel libro ho scritto un po' di cose che sono successe a me all'inizio, no? Strane storie che sono successe a me. Perché veramente mi succedono tutte queste storie. Quelle che ho scritto, Testa del gatto, Il piccione, credo di aver scritto quelle storie lì. Mi succedono in continuazione queste robe qua. Però mi sono chiesto, agli altri succedono così? Allora, sì, però vi succedono molto probabilmente un sacco di queste storie strane. È che se siete, come dire, programmati, cioè tarati caratterialmente, per notarle, le notate, ve le ricordate. Se no, notate un'altra cosa. Io probabilmente mi sono perso tra monti meravigliosi e fantastiche storie d'amore perché non me ne sono accorto. Però se un cane sta appoggiato, come mi è successo una volta, al volante di una macchina e io passo dietro con mio fratello, una volta arriviamo, facciamo la curva e c'è una macchina parcheggiata e mio fratello, come me, che evidentemente abbiamo avuto la stessa sensazione, pensiamo: cosa fa quel cane? Sembra che ci sia un cane in mezzo alla strada che sta guidando la macchina. No, spiegazione, la macchina era parcheggiata un po' fuori dalla curva, quindi poteva sembrare che fosse. Noi siamo usciti dalla curva, quindi quel momento lì non ci sembra ferma. Il cane era dello stesso colore del sedile. Ed era dietro, appoggiato al sedile, però stava in una posizione che sembrava che guidasse. Ecco, allora io noto quello e dico: ma come? Un cane sta guidando la macchina? No, è un'illusione ottica. Va bene. E poi a me viene in mente: se un giorno ci fosse un cane che guida una macchina, mi viene in mente un racconto su questa storia qua. Magari non mi sono accorto che c'era un tramonto meraviglioso in quel momento lì che mi avrebbe fatto venire in mente un meraviglioso racconto d'amore, no? Allora, sono normale oppure no? Secondo me sì, siamo tutti eccezionali. A volte capita di incontrare un romanziere con me, un sacco di gente che mi dice: guardi, lei dovrebbe scrivere la mia storia, perché la mia vita è come un romanzo. A me verrebbe da rispondere: tutte le vite sono come un romanzo, perché ti è successo di incredibile. Magari ti è successo le cose incredibili che ho scritto io. Uno ti dice: sono stato 2 volte sotto una bomba atomica. Accidenti, rispetto a me è una vita, no? Però non è quello, perché tutti noi, anche io che non faccio niente, o voi, se la giornata di oggi vi è andata molto tranquillamente, potrebbe essere il capitolo di un romanzo, a seconda di come lo racconti e di cosa vai a trovare lì dentro. Perché dentro una giornata normale c'è un pensiero eccezionale o un piccolo dettaglino eccezionale che serve a raccontare un'altra storia, che non è la giornata di oggi. Che siamo noi qui, no, a parlare. È quello che è successo qui, un pensiero che ti apre una finestra su un'altra cosa. Siamo normali? Cioè, qual è la normalità? Non lo so. Secondo me non esiste. Allora, alla fine ti dico questo: non esiste. Siamo tutti eccezionali, il bello della nostra storia è quello.